Uno dei grandi temi discussi è stato sicuramente quello delle città. In molti si sono interrogati sul destino delle città proprio alla luce di questa pandemia, sono stati ridisegnati un po' e i modelli dell'organizzazione interna delle città e le relazioni tra città e campagna, tra periferia e città all'interno dei paesi. Abbiamo discusso anche tanto del rapporto tra città e montagna, no? Nei nostri appuntamenti del venerdì pomeriggio. E questo pomeriggio vogliamo parlare in apertura proprio di puntata di Rem Koolhaas, architetto fondatore dello studio OMA. Ha progettato importantissimi edifici nel mondo, la casa da musica di Porto, la biblioteca di Seattle, la fondazione Prada a Milano qui accanto. Nel 95 ha dato vita alla struttura gemella AMO, Architecture Media Organization, che è un laboratorio di idee nato per indagare proprio le possibilità dell'architettura come attività intellettuale oltre la costruzione. È stato premio Pritzker Prize, nel 2010 è stato anche Leone d'Oro alla carriera a Venezia, biennale che ha diretto nel 2014. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Delirious New York, un manifesto retroattivo per Manhattan, presso Quodlibet, che è l'editore del quale parliamo tra pochissimo, sono apparsi l'importante Junk Space, per citarne uno, intitolato con un sottotitolo Per un ripensamento radicale dello spazio urbano. E proprio da Quodlibet esce questo nuovo saggio con un bel titolo, Testi sulla non più tra parentesi città, curato da Manuel Orazzi, nostro ospite. Benvenuto, ben ritrovato.
Grazie, buonasera.
Insegna anche all'Accademia, qui a Mendrisio, l'Accademia di Architettura, ha studiato in particolare l'opera di Ona Friedman, pubblicando insieme con lui il volume The Delusion of Architecture, e ha studiato molto da vicino, ad esempio, l'opera di Rem Koolhaas. Vorrei partire però non proprio da testi sulla non più città, ma da un libro un po' più vecchio che sempre Quodlibet ha pubblicato, dove nelle primissime battute di questo volume si legge: tra la seconda metà degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta speravo di scrivere un libro, e Rem Koolhaas che parla, la città contemporanea lo voleva chiamare. Dopo aver preso in esame la vecchia New York, volevo studiare città nuove, città senza una storia, come Atlanta, e nel 95 ho cominciato ad insegnare ad Harvard. Volevo chiamare la mia piattaforma di lavoro Centro per lo studio della non più città, ma l'amministrazione dell'università lo ha ritenuto troppo radicale. Partiamo da qui. In che cosa consiste, Orazzi, la radicalità di Koolhaas?
Letteralmente andare alla radice dei problemi, ma stilisticamente invece, da un punto di vista proprio del piano della scrittura, Koolhaas ha proprio delle qualità di scrittura peculiari, perché lo portano ad estremizzare i fenomeni, per cui quando dice che viviamo in uno spazio spazzatura tutti, questo non è esattamente vero, però questa estremizzazione aiuta a rendersi conto delle grandi trasformazioni degli spazi in cui abbiamo fatto la nostra vita collettiva, quella dei centri commerciali, degli aeroporti, dei luoghi di attraversamento, ecco, questo è solo un esempio. Però diciamo, sono felice, ecco, che lei abbia colto proprio il germe originario dei testi sulla non più città, che proprio risiede nella citazione che ha letto, perché appunto quella che lei ha letto era l'introduzione all'edizione italiana di Singapore Songlines, che è stata la prima al mondo, insomma, come edizione autonoma, e lui di solito non scrive mai prefazioni alle traduzioni dei suoi libri, e invece in questo modo ha confessato questo cruccio, questo centro della sua ricerca, che è appunto la non più città, cioè tutte le forme che la città ha assunto negli ultimi 50 anni e che di cui noi non abbiamo più neanche le parole per definirla con esattezza, insomma.
Lei stesso, Manuel Orazzi, riprende proprio nell'introduzione al volume Testi sulla non più città alcune parole sulla città di Koolhaas, il quale appunto già negli anni 90 considerava superata, insomma, come idea. Oggi che cosa è allora questo, chiamiamolo, dispositivo per Koolhaas?
Beh, diciamo appunto, se noi chiamiamo città Urbino e Shenzhen, è chiaro che questa parola, diciamo, diventa inutilizzabile, no? Perché ovviamente tant'è che appunto la definizione più utile che, con cui io ho intitolato la mia introduzione, prendendola da Colas, è quella di sostanza urbana, cioè per tanti motivi, a cominciare dall'uso di massa dell'automobile e poi per appunto anche le migliorate condizioni di vita delle persone nei vari paesi del mondo, la città è esplosa in forme molto diverse tra loro e quindi si sono create non più che appunto più che in delle vere città, viviamo in delle sostanze urbane, cioè anche in una metropoli abbiamo l'illusione di vivere in una città unitaria, poi in realtà si fa una vita di quartiere, cioè ogni grande metropoli è fatta da tante città interne, tant'è che appunto anche il significato originario della parola è quello di città madre, no? E quindi ecco, questi testi indagano soprattutto appunto le forme diverse che questa non più città ha preso negli ultimi 50 anni in tutti i paesi, in varie zone del mondo, ecco, non solo in Europa.
La pubblicazione di questo volume, che insomma abbiamo capito, no, avere una lunga genesi, arriva in un momento per l'appunto di grande pressione per la non più città. Adesso adotto la nozione dello stesso Colas. Tra pandemie e globalizzazione, insomma, è un momento di grande ripensamento. Questo libro come si pone?
Ma questo libro non vuole essere una prefigurazione del momento attuale, perché nasce molto prima, appunto, nasce quasi 10 anni fa. La sua costruzione, il libro è uscito poi in una prima edizione in Francia dall'editore Payot di Parigi e poi quest'anno è uscito sia a Barcellona che in italiano, ma la versione italiana è quella più completa e più ricca di testi, insomma. È vero che contiene l'ultimo testo, che si chiama La campagna, che è il contrario della città, ma non è un rovesciamento, perché voi sapete che l'anno scorso, appunto, poco prima che scattasse il primo lockdown globale al Guggenheim di New York, Colas aveva inaugurato questa mostra Countryside, che era proprio un'indagine sul fatto, dice, ora che tutti si occupano di città, nessuno si occupa a livello edilizio, cioè di capire che cosa succede come forma di vita nelle campagne, che vengono abbandonate per sempre, no? Si ripete, in particolare gli architetti ripetono spesso, no, che più della metà della popolazione mondiale vive nelle città. Poi con la pandemia, appunto, adesso invece si immagina una fuga dalle città, un ritorno alle campagne, cosa che non sta avvenendo, insomma, se non in forme molto limitate. Ecco, Colas non è che vuole fare il profeta, l'ha sottolineato di questo, semplicemente, anzi, la campagna è un'estensione di ciò che avviene nella città, e dove l'architetto e gli urbanisti possono avere anche molta più libertà. Tra l'altro, diciamo, questo interesse verso la campagna, questa sua urbanizzazione sotto traccia che sta avvenendo, di cui non ci rendiamo conto, gli è venuta proprio osservando un cantone della Svizzera, l'Engadina. Per cui la Svizzera è cruciale in questo ragionamento.
Ricordo ai nostri ascoltatori che stiamo raccontando, provando un po' a spiegare un testo estremamente complesso, molto variegato, che si intitola Testi sulla non più città, e in questa raccolta è proprio ricca di suggestioni e di intuizioni. Ad un certo punto si legge in uno dei saggi: forse, con l'unica eccezione del Foro di Roma, non c'è luogo al mondo più ricco di storia architettonica del Forum des Halles, con le sue immediate vicinanze, Beaubourg incluso. Noi abbiamo settimana passata ricordato il Beaubourg con la morte di Rogers. Come considerava o considera Colas quell'idea di edificio e di concezione, perché poi alla fine il Beaubourg di Piano Rogers è una riflessione, no, l'abbiamo detto, sulla città, appunto, trasparente, che si mostra, se vogliamo, anche democratica.
Ma Ma lui, diciamo, ora io faccio un'opera di interpretazione, però per quello che so, ecco, soprattutto agli inizi era molto colpito dal Beaubourg, cioè la Kunsthalle di Rotterdam, che è uno dei suoi primi edifici significativi, che nella sua struttura si ispirava, credo sia la prima opera firmata insieme con l'ingegnere Cecil Balmond, quindi in un certo senso è il frutto di una collaborazione analoga a quella di Piano e Rogers per il Beaubourg. Colas è molto interessato alla democratizzazione dell'architettura della città e per questo si occupa di queste città sgradevoli di cui non si occupano forse le accademie come Atlanta o Singapore, ma di cui si occupa il mondo, perché ci vanno a vivere un sacco di persone per tutta una serie di motivi, e questo dà luogo appunto a delle città senza centro e a delle grandi strutture autonome che, al contrario del Beaubourg, sono meno democratiche perché sono chiuse, sono come delle isole, mentre al contrario il Beaubourg voleva, anche se palesemente diverso e alieno dal tessuto in cui si colloca, voleva fondersi con la città in cui si collocava, no? Con la sua piazza e tutte le sue relazioni con le strade prospicienti.
Allora, noi ci dobbiamo malauguratamente fermare proprio qui. Si intitola Testi sulla non più città, è un nuovo lavoro che raccoglie testi appunto di Rem Koolhaas, lo ha curato Manuel Orazzi per Quodlibet, lo ringraziamo per essere stato con noi, augurandogli un buon anno e ci sentiamo nel 2022, insomma.
Grazie altrettanto a tutti voi.
A risentirci.